approvi alcune specifiche basi legali.
Ed ora parliamo di un tema delicato, il cancro infantile. Di fronte a una patologia tanto grave, la tendenza naturale è quella di riversare tutte le attenzioni e le energie sul bimbo malato, meno sui fratelli sani. È normale che ciò accada, ma il rischio è di trascinare l'intera famiglia in un abisso e rendere la situazione ancora più complicata. Ora l'Associazione Cancro Infantile in Svizzera lancia una nuova campagna per sensibilizzare proprio sulle sofferenze dei bambini accanto a una sorella o un fratello malato di tumore. Ce ne parla Anna Maria Nunzi.
Ci sono loro, i bambini e gli adolescenti che si ammalano di tumore e soffrono, ma ci sono anche gli altri, le sorelle e i fratelli sani. Anche loro vengono travolti dalla malattia. Spesso però ci si dimentica del loro disagio, ci dice Kerstin Westhoff, specialista di psico-oncologia pediatrica dell'ospedale universitario di Basilea.
Per tanti anni questi bambini e adolescenti sono rimasti nell'ombra. Adesso c'è più consapevolezza e più attenzione nei loro confronti, ma non se ne parla mai abbastanza. Per questo è importante la nuova campagna per sensibilizzare non solo i genitori e gli altri familiari, ma tutto l'entourage di questi bimbi, ad esempio quello scolastico.
Dal punto di vista medico, spiega Kerstin Westhoff, la novità più significativa degli ultimi due decenni riguarda il coinvolgimento nella gestione della malattia sia del paziente, sia dei fratelli e anche dei genitori.
Kinder wollen wissen.
I bambini vogliono sapere, ai genitori dico sempre che è importante parlare, rispondere alle loro domande. Per non turbarli c'è chi evita di dire loro come stanno davvero le cose. Devono trovare una modalità di comunicazione, ovviamente nel rispetto della capacità di comprendere e dell'età dei bambini. Bambini che percepiscono le preoccupazioni e le paure dei genitori. Se tacciono si rischia non solo che si sentano abbandonati, ma anche che nascano dei sensi di colpa.
C'è chi si chiude in se stesso perché i genitori non hanno molto tempo da dedicargli, altri invece manifestano apertamente sentimenti non ritenuti nobili.
I genitori spesso si spaventano quando il figlio sano prova sentimenti come rabbia, ma anche invidia, gelosia nei confronti del fratello malato. Devono accettare queste emozioni che non vanno represse, sono del tutto normali in una situazione tanto difficile.
La dottoressa Westhoff consiglia agli adulti di ritagliarsi sempre quando è possibile spazi di normalità e di divertimento condiviso da tutti in famiglia, perché tutti hanno bisogno di leggerezza. Il cancro porta con sé emozioni difficili, ma non solo quelle.
È anche un dato di fatto che l'incontro con la malattia può aumentare la capacità di resilienza di tutta la famiglia ed è un'esperienza che può rendere più responsabili e anche rafforzare i legami tra fratelli.
Il cancro di un bambino non si cancella mai, dice Kerstin Westhoff. Per aiutare ad elaborare la malattia ed evitare disagi psicologici a lungo termine, per uno specialista come lei è centrale la presa a carico non solo del piccolo paziente, ma anche di tutti i componenti della famiglia, dunque anche dei fratelli e delle sorelle.
L'Austria è ormai in prima linea nella lotta al Covid-19. Questa mattina a Vienna sono infatti cominciate le vaccinazioni per i bimbi tra i 5 e gli 11 anni, senza che sia arrivata l'autorizzazione dell'EMA, l'Agenzia Europea dei Medicinali, che è attesa per il 24 novembre. Ai bambini su base volontaria saranno somministrate dosi ridotte rispetto a quelle per gli adulti, come ci racconta il nostro collaboratore Stefano Grazioli.
Il progetto è partito questa mattina alle 7 e per ora è attivo solo nella capitale, nel centro appositamente allestito sull'isola del Danubio, accanto alla sede delle Nazioni Unite, vengono vaccinati i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Sono oltre 9.200 quelli che i genitori hanno deciso di far immunizzare entro Natale, circa 200 al giorno. I posti liberi rimasti sono solo poche decine. È stato il sindaco socialdemocratico di Vienna, Michael Ludwig, a spingere per anticipare di qualche giorno quello che potrebbe accadere dopo il 24 novembre. Per quella data è infatti attesa la decisione dell'EMA, l'Agenzia Europea dei Medicinali, che dovrebbe dare il via libera ufficiale alla somministrazione del vaccino Pfizer, appunto per la fascia di età dai 5 agli 11 anni. Quella della capitale austriaca è insomma una fuga in avanti, dettata dal numero dei contagi in ascesa esponenziale. L'esempio potrebbe essere seguito presto dal resto del paese. A Vienna, bambini e ragazzi vengono vaccinati con una dose inferiore a quella usuale per gli adulti e che varia anche a seconda della struttura fisica, del peso di chi la riceve. La strategia anti-Covid del governo è quindi doppia: da una parte limitare l'epidemia con il lockdown per i non vaccinati, dall'altra aumentare il numero degli immunizzati di tutte le età. Se per il confinamento duro sono arrivate le critiche dell'opposizione, per il vaccino ai bambini, che rimane comunque su base volontaria, il dibattito è aperto e su un fronte più ampio che coinvolge tutti i partiti in Parlamento.
Un aggiornamento ora dalle nostre latitudini: 133 contagi da Covid in 72 ore in Ticino. Era da fine agosto che non si registravano cifre così alte. Rispetto ad una settimana fa sono raddoppiate le persone in ospedale, che in totale ora sono 24, 5 in cure intense. Nei Grigioni stamattina sono stati segnalati 105 nuovi casi con 32 ricoverati, di cui 3 ventilati. Attacchi personali, dibattiti dai toni sempre più accesi, insulti, manifestazioni di piazza con episodi di violenza. Il Covid sta mettendo a dura prova il dibattito politico svizzero e allora un gruppo di parlamentari, rappresentanti di tutti e 6 i gruppi presenti a Palazzo Federale, ha deciso di lanciare un appello da sottoscrivere online affinché non si perda di vista la cultura del dialogo e del rispetto reciproco. Da Berna, Mattia Serena.
La gestione della pandemia divide, le manifestazioni di piazza si moltiplicano e non tutte sono completamente pacifiche e il confronto è duro anche a parole. Chi critica le misure in vigore parla di dittatura, non sono mancati riferimenti al regime nazista. Dall'altra parte, chi si oppone alla vaccinazione è spesso chiamato covidiota. Il vero nemico è il virus, ha più volte ripetuto il presidente della Confederazione Guy Parmelin. Ora si aggiunge un altro appello al rispetto reciproco, quello che 6 parlamentari hanno lanciato con il sito tuttiinsieme.ch, tra di loro anche il consigliere nazionale Rocco Cattaneo.
Il primo obiettivo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica ma anche il mondo politico. Vediamo un pericolo che queste tensioni possano causare poi delle polarizzazioni all'interno del mondo politico, delle tensioni che poi non ci aiutano senz'altro a trovare soluzioni di compromesso e soluzioni nel lungo periodo.
E le divisioni, aggiunge Cattaneo, non riguardano solo il Covid ma crescono anche in altri ambiti, ad esempio tra città e campagna o tra le generazioni, per la protezione del clima o sul futuro delle assicurazioni sociali.
Discutere di questi problemi assieme, questo è proprio un privilegio che ci dà la democrazia diretta, dobbiamo custodirlo il più possibile.
Aggiunge il deputato PLR, un messaggio che non riguarda solo la votazione sulla legge Covid. Alcuni dibattiti e campagne di votazione andate oltre il sano confronto di idee hanno toccato anche altri temi. Ricordiamo ad esempio il voto sulle 2 iniziative contro i pesticidi.
L'esplosione di ieri a Liverpool è considerato un atto di terrorismo, è quanto dichiarato poco fa dalla polizia britannica a proposito del taxi saltato in aria ieri mattina davanti ad un ospedale della città nel nord dell'Inghilterra. L'esplosione ha provocato la morte del passeggero ed il ferimento del conducente, oggi tra l'altro salutato come un eroe per aver scongiurato una potenziale strage. Insospettitosi per il comportamento del suo passeggero, lo ha chiuso dentro l'auto pochi secondi prima dell'esplosione. 4 persone sono state nel frattempo arrestate sulla base della legge antiterrorismo. In Italia ora, dove anche lì, come qui da noi ovviamente, c'è grande attesa per le partite di qualificazione di questa sera per i mondiali del Qatar del 2022, gli azzurri giocheranno a Belfast contro l'Irlanda del Nord, una squadra non facile. Occhi e orecchie però saranno puntati dall'Italia anche verso Lucerna, dove si gioca Svizzera-Bulgaria sullo sfondo dell'incubo della mancata qualificazione ai mondiali del 2018 in Russia. Sentiamo la nostra corrispondente.
Noi al mondiale andremo, quindi di questo sono sicura.
È un Roberto Mancini apparentemente sereno, quello in conferenza stampa. Dobbiamo stare tranquilli, non dobbiamo farci assalire dall'ansia, il mantra che ripete a giornalisti e giocatori in queste ore il commissario tecnico della nazionale italiana. ma data la scaramanzia iscritta nel DNA del popolo italiano, si sentono già echeggiare gli scongiuri e sicuri i cornetti rossi sono belli che consumati. E se quest'estate il rituale Porta Fortuna prevedeva l'urlo a ogni gol segnato della dotta citazione di Oronzo Canà,
porca puttana,
c'è da scommettere che in queste ore gli azzurri tutti siano passati ad altro repertorio firmato Lino Banfi.
Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio, e come battizzo contro il malocchio.
Il tutto per esorcizzare l'incubo del 13 novembre 2017, in queste ore più vivo che mai.
E finisce qui la serata più triste del nostro calcio, la serata più triste del calcio italiano.
Allora lo 0-0 con la Svezia mise fuori gioco l'Italia, che non si qualificò a Russia 2018. Una prima in 60 anni di storia calcistica, uno shock per il paese.